Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 20° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E con l'inizio della primavera, come avevamo auspicato, siamo sul punto di entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Sul punto, anche se il verbo osservare non si addice propriamente all'esercizio che stiamo per intraprendere. È dall'autunno scorso, sono quindi più di 5 mesi che siamo in attesa di poter varcare la soglia della cappella più famosa del mondo. Guardate, ci sono voluti 9 anni comunque per avere il soffitto della cappella più famosa.
Possiamo aspettare.
Per certe cose ci vuole pazienza. Tanto ha aspettato Giulio II, E l'attesa che era prevista, quindi non ci lamentiamo, 5 mesi, l'attesa che era prevista, perché sta nella logica dell'alfabetizzazione, dell'alfabetofania, e non è stata vana, perché studiando l'itinerario della formazione culturale di Michelangelo, che è fondamentale per poter entrare nella Cappella Sistina, abbiamo potuto fare l'inventario dei concetti che costituiscono il lascito intellettuale che abbiamo ereditato da quel periodo così osannato e così sfruttato, direi, dal punto di vista della parola, che chiamiamo Rinascimento, e che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo ridurre a una superficiale catalogazione di immagini o di evocazioni etichettate convenzionalmente con la parola bellezza. Per usufruire di la callas, del bello, concetto che non può stare senza l'agata, cioè la bontà, e senza l'axia, cioè la giustizia, quindi per usufruire del bello è necessario capire il senso delle cose, quello che i greci chiamavano la paideia, se no è inutile evocare il bello, che cos'è? Platone diceva la bellezza c'è se c'è la bontà e la giustizia contemporaneamente, se c'è questa fusione. Il Rinascimento, come abbiamo capito, è un complesso movimento culturale, no? Che parla il greco, il latino, l'ebraico, l'arabo, che ha inaugurato l'età moderna immettendo sulla scena della storia del pensiero umano una serie di idee significative che possono essere sintetizzate nella parola chiave autonomia. Che cos'è l'autonomia, secondo la mentalità rinascimentale? È la capacità che ha una persona di investire in intelligenza. Una persona è autonoma quando è in grado di investire in intelligenza. Quindi quando è anche libera da tutta una serie di condizionamenti. Il 31 ottobre 1512, e ormai lo sappiamo a memoria, viene ufficialmente inaugurata l'opera di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina, e meno di 4 mesi dopo, nel febbraio, la metà di febbraio del 1513, Papa Giulio II muore. Le sue ultime parole, come voi ben sapete, sono «Io vado», ma sono convinto che San Pietro non mi farà entrare, mi rimanderà indietro, va bene, io accetto questo fatto perché non ho giustificazioni, ma vorrei vedere lui qui in terra governare la Chiesa. E la sua era, se ci fa sorridere, ma l'ha detto molto seriamente, perché evidentemente c'era una crisi molto profonda. Si erano intrufolati nella gerarchia ecclesiastica tutti quelli che volevano fare affari, fare soldi, avere successo, avere dei privilegi. E quindi è chiaro che la situazione era drammatica. Qualcuno ha tenuto conto dell'affermazione di Giulio II del punto di morte: io vado ma sono convinto che San Pietro non vi farà entrare, e ha preso lo spunto per scrivere un libretto, come abbiamo detto la scorsa settimana, intitolato Iulius il nome Giulio ce l'hanno in tanti Iulius exclusus e cielo, Giulio cacciato e escluso dal cielo, il cui autore risulta essere anonimo, tuttora anonimo. Nel 1517 questo libretto, sempre con lo stesso titolo, viene ristampato a Basilea in un momento di grande contestazione contro la gerarchia ecclesiale. E per lo stile con cui è scritto e le allusioni che contiene questo testo, viene attribuito ad uno studioso che si chiama Erasmo da Rotterdam. E penso che tutte voi abbiate sentito nominare questo personaggio, col quale sapete questa sera abbiamo appuntamento ed è venuto. Il fatto è che Erasmo ha sempre negato, ed è uno che solitamente non dice le bugie, ha sempre negato di aver scritto questo testo, che nel titolo fa esplicito riferimento a Giulio II. Erasmo sostiene che qualcuno, qualche suo studente o qualche suo collega, si è servito del suo pensiero critico nei confronti del comportamento di molti ecclesiastici, per comporre questo opuscolo polemico che testimonia il clima conflittuale che si è venuto a determinare in Europa all'interno della cristianità agli albori dell'età moderna. Un clima precorritore di funesti avvenimenti e contemporaneamente anche di un significativo dibattito intellettuale del quale noi ci stiamo occupando e vogliamo continuare ad occuparci. E adesso leggiamo un frammento tratto dall'opuscolo di autore anonimo attribuito a Erasmo da Rotterdam, intitolato Iulius exclusus e cielo. È un breve brano che fa riflettere, cioè basta questo brano per capire che il problema non è tanto Papa Giulio II, perché oggi, se rileggiamo questo libretto alla luce della rivalutazione di questo Papa, che viene considerato forse il più importante, il più provocatorio della storia della Chiesa, è evidente che ci dobbiamo riflettere ancora di più. Anche perché Giulio II condivide perfettamente l'analisi che questo libretto fa. Ci sono certamente anche motivi pratici dietro le degenerazioni degli ecclesiastici. Fin dal tempo di Costantino, l'età moderna comincia con una forte contestazione nei confronti dell'operato di Costantino e della sottomissione della Chiesa nei suoi confronti, attenzione, questo è uno dei dati di fatto. Bisogna metterlo in evidenza, perché sennò noi non capiamo che cos'è il Rinascimento, anche perché di questa questione, su questa questione c'è stato un grande dibattito, ma poi è stato soffocato, no? Giulio II fa demolire la Basilica Costantiniana perché vuole ribadire l'autonomia della Chiesa. Attenzione, in questo momento si rivaluta l'epistolario di Paolo di Tarso. Attenzione, perché le parole chiave e le idee cardine che sono nell'epistolario di Paolo di Tarso contrastano in modo decisivo con la dottrina prefabbricata del Concilio di Nicea. per cui Paolo è stato santificato, glorificato, fatto passare da bacchettone, ma utilizzato soltanto per esaltare la figura di Pietro. Ma la sua dottrina è in secondo piano. In questo momento c'è Erasmo qui. Erasmo ha ripreso il lavoro degli umanisti italiani sull'epistolario di Paolo di Tarso e ne ha divulgato l'esegesi. E quindi attenzione a questo fatto, perché serve per capire che cos'è l'età moderna, anche all'interno, soprattutto all'interno del dibattito ecclesiale, quello di liberarsi da una formula di compromesso che è quella di Nicea, dalla quale però era impossibile liberarsi a questo punto. Cioè, questo è un tema molto delicato, eh? Un tema che in modo neppure molto strisciante, ma in modo ad un certo punto palese, è emerso nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Poi, con la dovuta circospezione, però, ecco, cioè, è emerso. Queste sono tematiche quindi che sono importanti per capire che cos'è il Rinascimento e che cos'è l'inizio dell'età moderna. E questi sono temi tuttora che sono sul tappeto. Quindi, riprendiamo la nostra lettura. Ci sono certamente anche motivi pratici dietro le generazioni degli ecclesiastici. Fin dal tempo di Costantino, gli uomini di Chiesa hanno cominciato ad accettare gli onori che gli ha offerto il potere temporale. Dopo gli onori hanno cominciato ad accettare le ricchezze. Prima a dire il vero per aiutare i poveri, ma poi, perché le ricchezze costituiscono lo strumento più adatto ad acquisire e a mantenere il potere, tanto che alla fine, come succede ai nostri giorni, il potere è stato cercato per se stesso, a tal punto che un vescovo oggi non si sente vescovo se non ha un potere temporale da gestire. Come se il suo primo compito non fosse quello di essere pastore di anime. E quindi oggi un vescovo preferisce trionfare come un monarca piuttosto che custodire il gregge come fanno i profeti. E sappiamo che con il potere temporale arriva l'avidità, l'ambizione, il dispotismo, e lo spirito evangelico viene completamente alienato. È esplicito. Oggi sappiamo che Giulio II condivide perfettamente questa analisi e opera perché ad un certo punto possano cambiare le cose, attraverso soprattutto dei messaggi che stanno nelle opere che commissiona. Adesso dobbiamo incontrare Erasmo da Rotterdam, ma non dovevamo entrare nella Cappella Sistina, sì, ma guardate, ormai il lavoro è finito, non scappa, mentre Erasmo sta dicendo: non vorrete mica liquidarmi accostando il mio nome a questo opuscolo che riporta cose ovvie, quando anche con la mia opera esegetica ho contribuito anch'io a dare un senso all'impresa di affrescatura del soffitto della Sistina. E Papa Giulio II, finché è vissuto, ha sempre apprezzato il mio lavoro di magister, ed è vero, Erasmo ha ragione, e quindi dobbiamo procedere con ordine e lo dobbiamo incontrare. Il pensiero elaborato dalla corrente neoplatonica più feconda culturalmente, quella pedagogico-filologica, fondata da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola, un pensiero del quale in questi mesi abbiamo studiato gli aspetti fondamentali. Ebbene, contribuisce alla nascita di un movimento intellettuale che in Europa diventa l'erede di questa corrente e che ha preso il nome di umanesimo utopico. Quindi la corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo si espande tra gli intellettuali in Europa, anche se sono una minoranza quelli che appartengono a questa corrente, è chiaro questo, no? Prendendo il nome di movimento dell'umanesimo utopico. Che cosa vuol dire utopico e che cosa significa utopia? Guardate, per rispondere a questi interrogativi, parola delle origini dell'età moderna, a questi interrogativi dobbiamo attendere l'incontro con un altro personaggio importante, uno che si chiama Tommaso Moro, che è un incontro che avverrà a breve, ma adesso per procedere con ordine incontriamo Erasmo. Chi è Erasmo da Rotterdam? Guardate sul punto 1 del repertorio. Erasmo è nato nella città olandese di Rotterdam e il suo nome è di conseguenza rimasto strettamente legato al suo luogo d'origine. Guardate, oggi Rotterdam, non so se conoscete questa città, beh, vale la pena conoscere, la città di circa 600.000 abitanti che si sviluppa lungo un ramo del delta comune del Reno e della Mosa, no? È un territorio molto suggestivo. Pur essendo a circa 30 km dal mare, Rotterdam, il Mar del Nord, è dotata del porto più attrezzato del mondo, perché in questi 30 km si estende il porto, no? dalla città fino al mare. Ed è interessante sapere che Rotte è il fiume sul quale è stata costruita una diga, dam in olandese, per cui Rotterdam significa diga sul fiume Rotte, e voi sapete che le dighe da quelle parti non si possono bucare, se no i bambini infilano il dito e salvano la situazione. E questa origine ha permesso ad un piccolo villaggio di pescatori di diventare, secondo un documento del 1328, una fiorente e popolosa città. Ora, con la guida dell'Olanda, navigando in rete, andate a fare visita alla città di Rotterdam, facendo particolare attenzione, ci sono molte cose da vedere, ma fate attenzione alla basilica tardo-gotica di San Lorenzo, che è in costruzione dal 1412, posta in quello che era il cuore della città vecchia, prima della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha fatto tanti danni da quelle parti. Ora, le belle porte di bronzo della basilica sono opera di uno scultore italiano, lombardo, che si chiama Giacomo Manzù, che tutti avrete sentito nominare, lavorato anche per la Basilica di San Pietro, e di fronte recentemente, perché sempre lavori in corso ci sono, di fronte alla chiesa di San Lorenzo, gotica di San Lorenzo, c'è la statua di Erasmo, che è stata collocata lì nel 1622 ed è opera di Hendrik de Keyser, che è uno scultore il olandese, è buon viaggio, quindi andate a mettere il naso da quelle parti. Ebbene, Erasmo è nato a Rotterdam intorno al 1466 e della sua infanzia noi sappiamo ben poco, quasi nulla di sua madre, Margherita, sappiamo che era figlia di un medico, e mentre di suo padre sappiamo che era un monaco e si chiamava Gerardo, e Gerardo è anche il nome, Gerz, che significa Gerardo, figlio di Gerardo, con cui Erasmo è stato battezzato. E allora direte, ma è com'è? Cioè, il nome era, come si chiama Erasmo? Il nome Erasmo, per la precisione, Desiderius Erasmus Rotterodamus, se lo ha dato lui stesso a 30 anni. Da bambino suo padre, dopo che è stato svezzato, quando è tempo di andare a scuola, lo tiene con sé in convento e si preoccupa di allevarlo e di farlo studiare prima di farlo entrare nel seminario della città di Deventer, nel nord dell'Olanda, che è un rinomato centro di erudizione, dove Erasmo, che ha voglia di studiare, acquisisce una vasta competenza sulla cultura classica, biblica, patristica. Non si diventa Erasmo a caso. Erasmo eccelle nella disciplina filologica e quello del filologo diventa il suo lavoro. Nel 1492, ne succedono tutti i colori nel 92,
davvero?
Viene ordinato sacerdote nel monastero agostiniano di Stein. Ma guardate, lui chiede, e succedono tutti i colori, perché lui chiede la dispensa, va bene, mi faccio prete perché voglio farmi prete, però voglio essere dispensato dalle celebrazioni e dai benefici ecclesiastici. Vuole vivere una vita da laico e svolgere l'attività di insegnante. Guardate, questo è un indizio significativo in relazione al clima che si è determinato nella Chiesa. Erasmo vuole essere prete, ma non vuole appartenere alla casta ecclesiastica. Perché lo avete capito, c'è un contrasto forte in questo momento all'interno della Chiesa, c'è un degrado, cioè non voglio far parte degli speculatori, degli arrivisti, voglio vivere una vocazione in modo diverso, cioè in modo laico. E queste naturalmente, vedete, sono avvisaglie di riforma che naturalmente riguardano una minoranza alla quale Erasmo appartiene. E poi naturalmente usufruirà poi però di alcuni benefici, perché a un certo punto non avrà risorse per vivere, e allora uno che era prete si aggregava ad un monastero, lì trovava da mangiare, da dormire, e questo era comunque. Nel 1494 viene assunto come segretario da Enrico di Bergen, che è l'arcivescovo di Cambrai. Cambrai è una città dell'Artois, siamo nel nord-est della Francia. Beh, è un incarico importante questo, perché l'arcivescovo di Cambrai è una persona che ha potere. Ma sebbene questo sia un buon posto di lavoro, un trampolino di lancio per fare carriera, l'anno dopo Erasmo si licenzia e va a Parigi, dove si iscrive alla Facoltà delle Arti, ricordate che siamo stati iscritti anche noi, no? E si laurea in teologia, cioè arricchisce ancora di più la sua cultura, ma si rende anche conto che il movimento della scolastica è finito, ha perso la sua spinta propulsiva. Cioè nelle università domina, dice Erasmo, il carrierismo, l'arrivismo, l'ambizione, sono rimasti questo finale, l'opportunismo, e soprattutto, sì, ci scappa da ridere a noi, anche per tutto che ci fa della parola rinascimento, soprattutto si capisce che qualcuno se ne appropria, e questo è un fatto illegale che dovrebbe sorgere, e soprattutto capisce che gli studi sulle opere degli autori classici, greci e latini, sui testi biblici, vanno profondamente rinnovati, cioè secondo il nuovo indirizzo dato dalla filologia degli umanisti, a cominciare da Lorenzo Valla, il grande maestro che lui non lo conosce ancora, perché Lorenzo Valla ha vissuto qualche decennio prima, a cominciare da Lorenzo Valla, che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, e in particolare da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola, che sono già morti tutti, ma le loro opere circolano in Europa nonostante siano all'indice dei libri proibiti, come sapete, e nonostante questi personaggi siano tutti considerati eretici. Ma dopodiché Erasmo comincia a viaggiare per l'Europa e si mantiene insegnando nelle varie scuole che temporaneamente lo assumono. Nel 1499 è a Londra dove conosce e stringe amicizia con due personaggi di cui parleremo prossimamente, John Colet e Thomas More. Thomas More. Nel 1501 torna a Parigi e pubblica la prima edizione di un'opera che raccoglie un grande numero, all'inizio sono 818, di adagi. Abbiamo appuntamento con gli adagi, con gli adagia in latino. Un adagio che cos'è? È un detto, è un proverbio, una sentenza, una massima, un motto, un aforisma, no? E quanti proverbi conosciamo, quanti motti conosciamo, quanti aforismi conosciamo. E è un genere letterario molto importante. Quest'opera è il frutto della grande erudizione di Erasmo, che legge molto e sa raccogliere migliaia di citazioni, di proverbi, di epigrammi, di apologhi, di motti, tutti provenienti dalle opere dei classici greci e latini e dai libri biblici. Quest'opera, che Erasmo inizialmente ha intitolato Adagiorum Collectanea, cioè raccolta, una colletta è una raccolta, no? Collectanea è una raccolta. Raccolta di adagi, si presenta come un grande glossario, un dizionario che contiene i frutti della sapienza antica, tardo antica e medievale. Quest'opera viene subito intercettata da Fedren Ghirami, che la introduce nella Biblioteca Vaticana. Ed è molto apprezzata da Giulio II, che se ne fa leggere un paio di pagine ogni sera. Come sappiamo, tutto quello che legge Giulio II, perché Fedren Ghirami scrive, ha scritto nel suo epistolario tutto quello che Giulio II, a cui Giulio II leggeva, era lui, che Giulio II gli chiedeva cosa c'è da leggere, e Fedren diceva c'è da leggere questo, e allora leggimelo, e naturalmente glielo leggeva. Che poi deve essere qualcosa di meglio della televisione, nel 1506 Erasmo viene in Italia e gira in lungo e in largo per la penisola, spostandosi da una città all'altra, sarebbe meglio dire trasferendosi da una scuola all'altra, per conoscere gli umanisti e per trarre suggerimenti da loro. In Italia c'è un grande fervore di studi sotto traccia, per merito, il Rinascimento non ci sarebbe stato, per merito della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo. Nel 1508 a Venezia il famoso editore Aldo Manuzio, forse lo avete sentito nominare, intanto siamo nell'era di Gutenberg, si cominciano a stampare i libri e si cominciano a stampare i libri in un modo artistico. Questi Manuzio, la famiglia del Manuzio, sono dei grandi stampatori che costruiscono degli oggetti straordinari che tuttora abbiamo nelle nostre che hanno un valore notevole, ma noi non interessa il valore commerciale, mercantile, che ci interessa se un libro vale 2, 3, 4 milioni di euro, di quelli che, cioè quello lì è il meno, è che vale in quanto oggetto che ci dice che il libro è qualcosa di prezioso dal punto di vista spirituale. No? Ora, Aldo Manuzio stampa la seconda edizione della raccolta di adagi di Erasmo, assai più ampia della prima, ed è lui che la intitola Adagia in latino. Successivamente, negli anni a venire, Erasmo continua ad aggiungere pensieri alla raccolta, che da 818 diventano 4151, che viene ripubblicata nel 1515 con il titolo Adagiorum Chiliades, cioè raccolta, chilia in greco vuol dire migliaia, di migliaia di adagi. E poi la pubblicazione completa degli adagia è del 1536, l'anno della morte di Erasmo. Ora, conoscete un adagio, voi un detto, un proverbio, una sentenza, una massima, un motto, magari anche composto da voi, beh, scrivetelo per arricchire il glossario degli adagi. Noi terminiamo sempre con un adagio tutti i nostri itinerari dicendo non perdete mai la volontà di imparare. Questo è un adagio che circola in un numero considerevole degli adagi di Erasmo. L'opera adagia ha inizio con una dissertazione di Erasmo che spiega la funzione che un adagio, proverbio, sentenza, motto, epigramma, in quanto genere letterario ha avuto nella storia della letteratura greca, romana, ebraica, araba. Leggiamo quindi un brano di questa dissertazione che Erasmo ha posto come introduzione agli adagi per spiegare il suo metodo di lavoro, e quindi ci spiega che cosa sono gli adagi e il metodo di lavoro, che cosa noi troviamo in quest'opera. L'invito alla lettura di questa raccolta comporta una dissertazione introduttiva nella quale è bene spiegare l'importanza del virtuoso genere dell'adagio, la cui etimologia deriva dal verbo latino aio, dire, per cui ad aio significa io dico a. Ecco che cosa significa adagio. E vedete, Erasmo fa il suo lavoro da filologo e ci spiega che cosa. In latino ci sono tre modi di coniugare il verbo dire: aio, inquam e fari, che vengono usati a seconda delle situazioni, perché anche il latino come il greco diversifica le situazioni, c'è una parola ad hoc per ogni situazione. Aio, ad aio, significa dico a, la cui essenzialità, data dal meritorio esercizio della sintesi, fa di esso un testo esaustivo nella sua completezza, quasi fosse un vero e proprio trattato con una sua piena autonomia. È vero, a volte un adagio è fatto di quattro parole, però vale quanto vale un trattato. Un proverbio è fatto una sentenza, un motto è quanto è fatto un trattato. Per esempio, e da qui voglio cominciare, il detto cognosce te ipsum, conosci te stesso, il più sublime degli adagi, per quanto sia breve, o proprio per questo, è come se fosse un libro disceso dal cielo, perché il miracolo che la natura compie in un animale microscopico è maggiore di quello che può avvenire in un elefante, a proposito di elefante. E sulla loro funzione Aristotele vede negli adagi le reliquie e le faville dell'antica sapienza filosofica, salvatesi dal naufragio per la loro brevità, lepidezza, festosità. Così come nel detto di Pitagora, i beni degli amici sono proprietà comune, è contenuto in embrione un adagio che fa da sommario all'etica della felicità umana. Beh, quando riusciremo a mettere tutto in comune, comincerà la felicità umana. Quando l'adagio viene usato a proposito, si comporta come il riso quando compare al momento opportuno e come la musica quando allieta e non infastidisce. La metafora, l'allegria, l'allegoria, il traslato, l'iperbole, le assonanze e i giochi di parole sono gli elementi formali degli adagi. Ne valorizzano l'essenza, ne sublimano l'esistenza. La mole del volume si giustifica col fatto che contiene migliaia di adagi, per ognuno dei quali sono indicati la forma originale nella rispettiva lingua, gli autori e le opere in cui esso è collocato, l'interpretazione e i vari sensi ed eccezioni. Gli adagi sono poi classificati per argomenti che ne facilitano la ricerca, in modo che non si proceda senza orientamento in una miniera di erudizione che non ha da essere fine a se stessa, ma ad uso della riflessione e dello studio, naturalmente. È notevole la chiarezza di Erasmo, per farsi capire le cose. Sono molti i commenti che potremmo fare dopo aver letto questo brano. Adesso dobbiamo dire che gli adagi di Erasmo da Rotterdam riprendono, rinnovandola, una lunga tradizione sapienziale e perfezionano in modo molto più efficace, in termini filologici, un metodo enciclopedico che in età antica, tardo antica e medievale si era già espresso. E questo interesse assicura al genere degli adagi un futuro che si concretizza con grandi opere moderne che rincontreremo a suo tempo. Dagli adagi di Erasmo nasceranno poi, a cominciare, i saggi di Montaigne, i pensieri di Pascal, anche se Erasmo riprende una tradizione che è una tradizione antica. Ma quello che adesso dobbiamo sottolineare è un aspetto importante legato alla funzione pedagogica. E la corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo di Basilio Ficino e Pico della Mirandola ha lasciato il segno. Funzione pedagogica che, secondo Erasmo, la raccolta degli adagi deve avere. Che cosa significa? Beh, guardate sul punto 2 del repertorio. Erasmo da Rotterdam ritiene che un adagio, un detto, un proverbio debba servire a far riflettere e a distruire le masse popolari, perché anche perché gli adagi, i proverbi, i detti nascono in un contesto popolare e in particolare devono istruire il popolo cristiano, tradizionalmente tenuto nell'ignoranza, dice Erasmo, perché le persone umili, semplici e incompetenti devono elevare la loro capacità di discernimento, in particolare nei riguardi della Sacra Scrittura, che ciascuno deve conoscere e capire. Ora, questa idea che la Sacra Scrittura i cristiani non la conoscono, anche perché la Chiesa vieta di leggerla per conto proprio, perché dice te lo spiego io, no, quindi c'è la legge per conto tuo, ecco che diventa, e poi perché è scritta in lingue che non sono comprensibili se non dagli eruditi. È evidente che questa idea, ecco, comincia a circolare e a diventare un'idea pregnante. Ora, nell'edizione degli adagi del 1515, Erasmo, sempre ragionando sulla forma di questo particolare genere letterario, mette in evidenza quello che secondo lui è il vizio di fondo della cristianità. Cioè, secondo Erasmo, attenzione perché qui entriamo nel suo pensiero, il cherigma, cioè il nocciolo del messaggio evangelico, no? Quando dice, no, abbiamo, cioè, noi conosciamo la notizia che quel Gesù di Nazareth è stato arrestato, è stato torturato, poi è stato processato, è morto ed è risorto, ecco, questo è il cherigma, no? Ecco il messaggio fondamentale. E tutta la letteratura dei Vangeli, dice Erasmo, è stata subordinata alla logica del diritto romano. E la figura del Papa, per esempio, afferma Erasmo, ha assunto le stesse prerogative di un monarca assoluto, le prerogative che ha un imperatore, mentre nella Chiesa, sostiene Erasmo, bisogna dare la parola alle comunità dei credenti per costruire quella che Erasmo chiama la sinodalità, synodos in greco, camminare insieme. Cioè non ci può essere uno che decide, no? Cioè la papolatria, no? Usa questo termine, per cui il Perché la voce della Chiesa deve essere polifonica, corale, e non la solo di quel sovrano spesso dispotico che è il Papa, affiancato da quella istituzione verticistica autoritaria che è il Santo Ufficio, no? E Erasmo ricorda, e lo ricorderemo anche noi, perché dovremo fare i conti con il soffitto della Cappella Sistina prima o poi, che tutto comincia nel 1198 in modo. Che cosa succede? Succede qualcosa che cambia veramente i connotati, ma lo vedremo, per cui si arriva a questo tipo di situazione, di trionfalismo, di imperialismo della Chiesa, no? Verticistica, no? E il Papa è affiancato quindi dal Sant'Ufficio, 1188 è la data in cui viene istituito il Sant'Ufficio, per cui afferma Erasmo due anni dopo, ma la dottrina cristiana si è conformata all'atteggiamento che ha legislazione romana, e spesso ammantata di ipocrisia. Cioè Erasmo, in proposito, cita Cicerone, il quale a suo tempo denuncia il fatto che il potente di turno fa approvare leggi a suo vantaggio. Cicerone usa il termine ad personam, un termine che non ci ricordiamo più, ma quando mai? Allora, dice nei confronti delle guerre civili, no? A Roma, guerre civili, tra cittadini. E Cicerone, come sapete, ci rimette la testa per difendere l'indipendenza della magistratura. E quindi afferma Erasmo, il cristianesimo ha perso lo slancio propulsivo che il messaggio evangelico porta con sé. Di conseguenza, per Erasmo, è necessario dare una autonomia al messaggio evangelico con una riforma strutturale. La Chiesa deve essere sinodale, quindi è la riforma strutturale, deve essere quella, e culturale, cioè le masse cristiane devono essere alfabetizzate, perché devono conoscere la scrittura direttamente e la devono poter utilizzare. Come possiamo constatare, la parola chiave autonomia, cioè la capacità di investire in intelligenza, si conferma il termine più significativo, quindi agli albori della età moderna. Un'autonomia, l'autonomia del messaggio evangelico rispetto al diritto romano, perché a questo punto la Chiesa funziona col diritto canonico, che è fatto di regole e che sono in contrasto molto spesso con il Vangelo, e quindi contrastano, e quindi è chiaro che bisogna necessariamente risalire al Vangelo. Questo è il termine, un termine che ci, quando a Giovanni XXIII è stato chiesto da un giornalista, ma perché Santità vuole fare un concilio? Un concilio si fa per risalire al Vangelo, e cita Erasmo, quindi è chiaro che la Chiesa verso la modernità, ma certamente la Chiesa si deve adeguare ai tempi, no? Il concilio non sta nel fatto che i preti si possono vestire da ometti, o le suore possono fare, oppure la liturgia viene nelle lingue nazionali, non è quello. Cioè il concilio si fa per trovare il sistema di risalire al Vangelo, perché questo è l'obiettivo più importante, l'obiettivo istituzionale di un concilio. Poi dopo c'è tutto il resto, ma tutto il resto sono formalità, no? Che naturalmente hanno un valore importante. In biblioteche, navigando in rete, trovate un gran numero di edizioni degli Adagia, no? Con volumi che ricalcano le varie pubblicazioni a partire da quella del 1501, con vari titoli, modi di dire, adagiorum collectanea, raccolta di adagi, adagiorum chiliades, raccolta di migliaia di adagi, oppure con volumi che suddividono gli adagi per argomenti, la guerra, la pace, la saggezza, la follia, la politica, no? Ecco, ci sono gli adagi, messi insieme. E ora, se vi mettete in ricerca, potete fare delle interessanti scoperte in proposito. Ora, ma per renderci conto adesso di che cosa sono gli adagia, di quale sia lo stile e che cosa significa, significhi fare ricerca filologica da parte di Erasmo, dobbiamo con pazienza, perché non è cosa facile leggere gli adagia. No, dobbiamo con pazienza leggerne alcune pagine, perché e questa è un'esperienza, questa sera valsa la pena venire a scuola per leggere alcune pagine degli adagia, perché sennò si citano, come dire, e poi uno non sa neanche di che cosa si tratta. E guardate, 4151 adagia, cioè e quali pagine legge? Quali adagia leggiamo? Non è facile scegliere. Ma beh, io ho chiamato Fedra, gli ho dato una telefonata. Gli ho detto, dimmi un po' Fedra, cosa dobbiamo leggere? Cioè, è così che si fa, no? O no? Dico che sono pazzo? E stasera c'è la questione della pazzia è sicuramente in evidenza. Ma
ce n'è poco.
Purtroppo ce n'è poca, direbbe Erasmo,
ce n'è troppo.
Quella che ci dovrebbe essere. Ma no, quella di portare gli adagi a 4 pagine adagi a scuola è una pazzia che ci dovrebbe essere. Cioè, il problema è che quella che c'è in giro non si tratta di pazzia. Si tratta di disturbi mentali naturali. La follia è un'altra cosa. Ma ora ce lo spiega poi Erasmo. E Fedra dice, leggi quelli che hanno fatto riflettere il Papa Giulio II. Fedra Ghirardi, guardate, ama, non stavo scherzando, era una pazzia lucida. Fedra Ghirardi ama spesso scrivere ai suoi corrispondenti per commentare i frutti della sua esperienza di bibliotecario e di lettore. Questo, guardate, della sua esperienza di bibliotecario è l'argomento più trattato nelle sue lettere. E Fedra dà sempre delle indicazioni di lettura che gli vengono richieste dai suoi interlocutori. Tutti quelli che gli scrivono che c'è da leggere di nuovo. E lui di solito non gli suggerisce gli ultimi romanzi, ma gli suggerisce tutti i testi classici o tutti i testi che hanno una valenza. E gli dice anche dove leggere. Perché, no, che cosa leggere, quali pagine leggere, quali capitoli leggere, perché è così che bisogna fare. E ora, la considerazione, insieme al bibliotecario Fedra Inghirami, che dobbiamo fare, noi che ci occupiamo appunto di alfabetizzazione, promuoviamo l'alfabetofania, che è la manifestazione delle potenzialità dell'alfabeto. Perché gli alfabeti hanno delle potenzialità che dobbiamo mettere in evidenza dal punto di vista didattico, no? È che gli adagia di Erasmo da Rotterdam sono anche, come abbiamo appena ricordato, un manuale in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Certo che la proposta letteraria che il magister filologo Erasmo ci presenta è molto impegnativa. Guardate, negli adagia lui cita centinaia di autori e di opere, ma lui si rivolge in primo luogo all'intelletto di coloro che devono promuovere l'alfabetizzazione, che poi siamo poi tutti, e insegna loro a fare l'inventario, a cominciare dal titolo di un'opera della quale è bene conoscere l'esistenza e da una citazione che contiene un concetto da capire che a sua volta rimanda a uno dei temi trattati nell'opera stessa. Ebbene, Erasmo insegna a fare l'inventario di un enorme numero di opere provenienti dal patrimonio dei classici greci, latini, ebraici, arabi, che fanno parte di quell'enorme ricco serbatoio che chiamiamo intelletto universale, che è la più importante riserva di nutrimento intellettuale per le menti umane. E ora, per confermare ciò che abbiamo detto, leggiamo alcune pagine dagli adagia di Erasmo da Rotterdam, con la pazienza che è necessaria per affrontare la lettura di un'opera di questa natura. Amortuo tributum exigere. Esigere le tasse anche dai morti. È un adagio antico di tradizione greca con la quale Aristotele nell'Etica Nicomachea stigmatizza il tentativo di estorcere denaro con qualunque pretesto, lecito o illecito, oltre che di procurarselo esercitando mestieri infami. Strabone di Amasea, nella Geografia, i nomi in corsivo sono tutti titoli di opere, molte di queste noi le abbiamo citate in questi anni, ne abbiamo anche studiato il contenuto, questa è una per esempio. Narra, Strabone di Amasea è il coniatore della parola geografia, narra della conquista di Corinto nella quale i romani fecero una legge che dava loro il diritto di aprire le tombe dei cimiteri per saccheggiare il bronzo che vi era rinchiuso. Furono chiamati necrocorinzi e pensare che il cherigma, il nocciolo del messaggio evangelico, e tutta la letteratura dei Vangeli è stata subordinata alla logica del diritto romano e la stessa dottrina cristiana si è conformata all'atteggiamento che ha la legislazione romana, spesso ammantata di ipocrisia. Non deve quindi il messaggio evangelico riacquistare la propria autonomia? Ecco, noi naturalmente avete già capito che leggeremo quegli adagia che mettono in evidenza le idee più significative di Erasmo che riguardano la riforma strutturale e culturale della Chiesa e della cristianità. Questo ci ha suggerito Pedro Inghirali, che sa benissimo cosa c'è da mettere sul soffitto. Amicorum communia omnia, tra gli amici tutto è in comune. Secondo quanto riferisce Diogene Laerzio nelle Vite dei filosofi, Timeo di Tauromenio ha attribuito la paternità di questo antico adagio a Pitagora, per il quale l'amicizia è uguaglianza e i suoi discepoli ponevano tutti i loro possessi in comune, come conferma Giamblico di Calcide nella sua opera intitolata Sinagoge, raccolta delle dottrine pitagoriche. Anche Cicerone tiene presente Timeo di Tauromenio, scrivendo nel De Legibus, le leggi, di quel famoso detto di Pitagora, per cui i beni tra gli amici sono comuni e l'amicizia è uguaglianza. Ripetendo nel De Officiis, i doveri, che com'è nell'adagio greco, tutto è comune tra gli amici. Ed Aulo Gellio, in Notti Attiche, ricorda che coloro che erano accolti da Pitagora mettevano in comune averi e denaro, formando un'inseparabile comunità, chiamando questa loro azione eredità indivisa. Ancora Diogene Laerzio, nelle Vite dei filosofi, informa che Diogene il Cinico sosteneva che tutto appartiene ai sapienti, fornendo la seguente argomentazione: tutto appartiene agli dèi, gli dèi sono amici dei sapienti e i possessi degli amici sono in comune, dunque tutto appartiene ai sapienti. E è poi noto come per Platone nella Repubblica una condizione per la prosperità dello Stato sia la comunione dei beni. Le migliori leggi sono quelle in cui l'antico detto «i beni degli amici sono davvero beni comuni» trova la sua più completa realizzazione in tutto lo Stato. Mentre lo Stato rovina quando si sentono i singoli pronunciare all'unisono «questo è mio» e guai a chi lo tocca. L'adagio «amicorum communia omnia» «tra gli amici tutto è in comune» è richiamato anche alla conclusione del dialogo Fedro di Platone per condividere la preghiera filosofica pronunciata da Socrate in una prospettiva teoretica solo apparentemente lontana dalla politica. E a questo proposito bisogna rilevare come la comunione platonica dei beni sia profondamente avversata da molti ecclesiastici, soprattutto da quelli di rango maggiore, di maggior rango, benché quel filosofo pagano non abbia mai detto nulla di più prossimo alle parole di Cristo. Siccome la tendenza tipica dei primi cristiani, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, era quella a mettere tutto in comune, non si riesce a capire come la maggior parte degli ecclesiastici sia così attaccata al proprio tornaconto, che non abbiano mai letto un adagio, oppure è più facile che non abbiano mai letto gli Atti degli Apostoli. Bis dat, qui cito dat, è un adagio latino. Bis dat, da due volte, qui dat cito, chi dà presto. Il soccorrere con sollecitudine la persona indigente o l'amico in difficoltà raddoppia il beneficio. Per questo motivo bisogna anche riportare la versione del detto come la scrive Publilio Siro nelle sentenze. Beneficium in opibis dat, qui dat celeriter. Chi offre senza indugio raddoppia il beneficio. L'adagio era già noto in ambiente greco e nell'antologia palatina sono conservati i versi, i benefici più dolci sono i più rapidi, se tardano diventano senza significato e perdono la loro grazia. Poiché in greco charis significa tanto dono che grazia, la sentenza citata in greco nei Parentalia da Ausonio di Burtigala, di Bordeaux, che dice un dono, charis, in ritardo è un dono, charis, senza grazia, charis, contiene una triplice ripetizione della parola per moltiplicare l'effetto dell'adagio. La necessità di aiutare sollecitamente gli amici in difficoltà è espressa da Omero per bocca di Ettore nell'Iliade. Odio aiutare in ritardo gli amici. E Lucio Anneo Seneca scrive nelle lettere a Lucilio: risulta inutile il dono che rimane a lungo nelle mani di chi lo deve dare, e di conseguenza non si giustifica il fatto che molti ecclesiastici capiscano il ritardo che i poveri hanno fame oggi. Vittoria Cadmea, Cadmeia Nike in greco antico, è un adagio utilizzato nell'antica Grecia per indicare una battaglia vinta a un prezzo altissimo e in cui il vincitore patisce sofferenze analoghe a quelle del vinto. L'espressione viene comunemente riferita alla vicenda della lotta fratricida tra Eteocle e Polinice, figli di Edipo e discendenti di Cadmo, che si sono uccisi l'un l'altro per il possesso di Tebe. La città era stata fondata da Cadmo, questo dovrebbe ricordarvi il nostro percorso sul Tragosso e Dos, che vi eresse quella che per questo motivo fu detta la rocca Cadmea. L'episodio, noto come la spedizione dei sette a Tebe, ha fornito ispirazione alla tragedia I sette contro Tebe di Eschilo. Questa è l'interpretazione che ne dà Erodoto nelle sue storie, un'interpretazione alla quale aderisce anche Plutarco di Cheronea negli Opuscoli Morali, quando scrive: gli antichi definiscono Vittoria Cadmea in quanto turpe e miserrima quella dei due fratelli davanti a Tebe. Noi vogliamo ricordare una leggenda secondo la quale Cadmo, volendo essere il primo a trasmettere la scrittura ai greci, uccise il cantore Lino, che si era ripromesso di fare altrettanto. Non ottenne però alcun beneficio, perché poco dopo fu cacciato dai suoi concittadini. Uccidere è peccato mortale. Uccidere per avere potere sulla scrittura è peccato imperdonabile. In vino veritas, è un adagio latino, nel vino è la verità. Ciò significa che quando una persona è alticcia, ha i freddi visori rilassati e può facilmente rivelare fatti e pensieri veritieri che da sobrio non direbbe mai. Così scrive Orazio nelle Satire. Che cosa non rivela l'ebbrezza? Essa mostra le cose nascoste. Nei dipnosofisti, i sofisti a banchetto, Ateneo di Naucrati cita Filocoro, autore delle Attidi, il quale afferma che chi si abbandona al vino non solo si scopre, ma dà anche l'occasione agli altri di farsi conoscere per la libertà che il vino ispira. Teonide di Megara, nella Silloge delle Elegie, ha anche detto che il vino smaschera il pensiero dell'uomo, e Plinio il Vecchio, nella Storia Naturale, afferma che l'adagio può essere contraddetto dal fatto che l'eccesso di vino può fare concepire false opinioni. Noi possiamo dire che non sempre la verità si contrappone alla menzogna, ma talvolta si contrappone alla simulazione, e perciò accade che si dicano in buona fede cose false, aggiungendo anche che si dicano verità pur parlando in modo insincero. Pertanto occorre distinguere un'ubriachezza sfrenata che generalmente falsifica la corretta visione della realtà da una moderata ebbrezza che elimina la simulazione e l'ipocrisia. Se dalla letteratura dei Vangeli impariamo che il vino si tramuta nel sangue di Cristo versato per la stipula della nuova ed eterna alleanza, anche l'adagio in vino veritas muta la sua essenza filologica, portando la mente dal senso dell'ebbrezza al concetto di salvezza. Punica fides, fedeltà cartaginese. Il termine si basa sul nome con cui i romani chiamavano i cartaginesi, i puni, i fenici, dai quali i cartaginesi discendevano. Nella cultura romana antica questo termine era sinonimo di non mantenere la parola, di mala fede, di fedeltà ambigua e sospetta. Infatti i romani consideravano i cartaginesi, loro acerrimi nemici, infidi e ingannatori. In realtà questa espressione non era la realtà assoluta, ma era molto condizionata dalla propaganda interna di Roma, sia durante il periodo delle guerre puniche che successivamente. Cartagine era vista come il nemico per eccellenza dai romani, soprattutto durante la seconda guerra punica, in cui le truppe di Annibale sconfissero per 4 volte consecutive Roma e fecero temere un assedio dell'urbe, generando così forti sentimenti di odio nella popolazione che sarebbero perdurati a lungo. Per queste ostilità i nemici cartaginesi venivano così spesso dipinti in maniera empia e negativa. Poiché della civiltà cartaginese non sono rimaste tracce, dato che la città venne distrutta dopo la terza guerra punica, sono pervenute a noi poche fonti su di loro, inevitabilmente filtrate dall'ottica dei vincitori, i romani, che non potevano essere indulgenti nel descrivere la città contro la quale vennero consumati anni di guerra e innumerevoli vite. Ciò sfociò inoltre in una certa propaganda di tipo nazionalistico, esaltando le virtù e le qualità dei romani in opposizione ai difetti e alle meschinità che attribuivano al nemico, in questo caso Cartagine. Anche fra gli storiografi non romani, le testimonianze sulla cultura cartaginese sono spesso in disaccordo. In realtà, in molti casi, sono stati proprio i romani a violare i patti stipulati con i cartaginesi. Ad esempio, la prima guerra punica è scoppiata dopo che i romani sono accorsi in aiuto dei briganti, mercenari, mamertini di Messina, occupata dai cartaginesi, nonostante esistesse un trattato che delimitava le sfere di influenza delle due grandi città, imponendo ai romani di non sbarcare in Sicilia e di non intervenire con gli affari cartaginesi, che a loro volta rinunciavano a pretese sull'Italia ed inviarono persino aiuti a Roma nella guerra contro Pirro in funzione antigreca. Inoltre, alla fine della guerra, Roma approfittò dell'instabilità interna di Cartagine, impegnata nella rivolta dei mercenari, per occupare con la forza le isole di Sardegna e di Corsica, nonostante la tregua. Tra gli storici antichi, le testimonianze giunte a noi sono spesso in disaccordo tra loro. Fra di essi, Polibio, nelle Puniche, e Plutarco, nelle Vite Parallele, tracciano il ritratto più negativo dei cartaginesi, definendoli servili e immorali, mentre Aristotele nella Politica ne elogia il sistema amministrativo e l'onestà mercantile. E alcuni frammenti del trattato sull'agricoltura di Magone di Cartagine ci forniscono aspetti molto positivi sulla cultura cartaginese. Nessun apparato religioso, tantomeno il cristianesimo, deve gettare discredito su chi professa una fede diversa. Ecco dove porta tutto questo discorso che fa sull'ambiguità dei commenti, per dire, quindi questa idea che noi, che il cristianesimo è la religione, no, l'unica religione vera per cui tutti devono, momento. Rara avis è un adagio latino, uccello raro, che in senso traslato indica generalmente una persona di rara qualità. Giovenale nelle Satire ha usato questo adagio nel verso Rara avis in terris, nigroque similima cigno. Uccello raro sulla terra, quasi come un cigno nero, alludendo alla fedeltà coniugale testimoniata secoli prima da Lucrezia, la nobile matrona romana, moglie di Collatino, che per non sopravvivere all'oltraggio fattole da Sesto, figlio di Tarquinio il Superbo, che gli ha fatto violenza, si tolse la vita, e a Penelope, moglie di Ulisse, che per 20 anni ha atteso pazientemente il marito declinando le insistenti offerte di giovani pretendenti. E per avere una migliore comprensione del contesto della frase, si tenga conto che i romani supponevano che i cigni neri non esistessero, e Giovenale utilizza anche l'espressione più raro di un corvo bianco, mentre Aulo Persio Flacco, nelle Satire, usa la stessa espressione per definire un evento altamente improbabile, quando ammette ironicamente che se qualche volta riesco a scrivere qualcosa di buono, si tratta di una rara avis. Una irundo non fa citver, una unica rondine non fa primavera. È un antico adagio di tradizione greca che viene usato come monito. Un segnale isolato non è sufficiente per trarre delle conclusioni. Così come non basta vedere una rondine per poter dire che è arrivata la primavera. L'espressione compare nell'Etica Nicomachea di Aristotele. Lo sapete che viene di lì? Lo sappiamo da Erasmo. Come una rondine non fa primavera, né la fa un solo giorno di sole, così un solo giorno, un breve spazio di tempo, non fanno felice nessuno. E Aristofane, nella Commedia agli Uccelli, sembra completare il concetto: c'è bisogno di molte rondini per far primavera. Così come Sofocle nell'Antigone scrive che non esiste una città abitata da una sola persona, si può dire che una sola buona azione non è sufficiente a far ritenere buona una persona, né una sola parola ben pronunciata a fare un oratore, né una sola moneta ci possa rendere ricco. Dulce bellum in expertis. La guerra piace a chi non la conosce, a chi non l'ha provata. Questo adagio, in calce al trattato sull'esercito del funzionario imperiale alla corte di Costantinopoli, Flavio Renato Vegezio, pone due interrogativi. La guerra può essere giusta e la violenza può essere giustificata? Devo dire che non condivido mai la guerra, neppure quella contro i turchi. La religione cristiana, che allora era in una guerra in corso, la religione cristiana sarebbe messa davvero male se la sua sopravvivenza dipendesse unicamente da questi puntelli. Non ha senso attendersi che a partire da promesse ostili le genti sottomesse diventino buoni cristiani. Ciò che si conquista con la violenza lo si perde nello stesso modo. Ma perché, sento dire, non dovremmo poter sgozzare quelli che vengono a sgozzarci? A costoro rispondo, vi sembra davvero così inaccettabile che altri siano più crudeli di noi? Allora perché non derubiamo chi ci deruba? E perché non prendiamo a male parole uno per uno tutti quelli che ci offendono? Perché non odiamo visceralmente tutti quelli che ci odiano? Nessun argomento sulla guerra giusta e sostenibile è di fronte al meccanismo più perverso e distruttivo escogitato dalla mente umana, l'unico antidoto possibile rappresentato dalla parola. In principio è la parola, e la parola non può che essere strumento di pace. E poi potremmo andare avanti per 4150 volte, ma è evidente che abbiamo capito come funzionano gli eranghi ad Asia di Erasmo da Rotterdam. Nel 1509, mentre Michelangelo lavora al soffitto della Cappella Sistina e Raffaello lavora alla scuola di Atene, Erasmo è a Londra, dove anche in relazione all'esperienza italiana scrive un'opera che dedica a Tommaso Moro, che è nel frattempo suo amico, che nel frattempo è diventato cancelliere del re d'Inghilterra Enrico VIII, e avrà delle grane per questo, e lo vedremo a suo tempo. Quest'opera procura ad Erasmo una grande notorietà in tutta Europa, una notorietà che dura tuttora. Il titolo di quest'opera, scritta in latino, è espresso metà in greco e metà in latino. Morias egecomio, questo è greco, seu laus sultitie, questo è latino. Erasmo fa i titoli così, metà in greco, metà in latino, divertente. Guardate sul punto 3 del repertorio. Erasmo da Rotterdam, mentre nell'estate del 1509 attraversa le Alpi a cavallo, concepisce, ispirato dagli orridi affascinanti paesaggi, un'opera che scrive appena arriva a Londra, ospite in casa di Tommaso Moro, cancelliere del governo inglese. Erasmo dedica l'opera al suo amico e la intitola, scherzando anche sul suo nome, infatti Moros in greco significa folle. E, come abbiamo detto, il titolo di quest'opera scritta in latino è espresso metà in greco, Morias egcomion. Encomion è un elogio, l'encomion è un elogio, e la Morias è la follia, elogio della follia, e metà in latino, seu laus sultitie, o lode della stoltezza. In italiano quest'opera si intitola Elogio della follia. Erasmo, un'opera molto famosa, almeno per quanto riguarda il titolo, no? Viene spesso citata, poi non so veramente quanti l'abbiano letta anche tra quelli che lo citano, dandosi grandi ali per edizione. Erasmo mette in scena il personaggio della follia, fa diventare un personaggio che sta sul palcoscenico, ricorrendo al genere letterario della satira, cercando di condirla con la maggiore ironia possibile, rifacendosi allo stile di Luciano di Samosata. Guardate, abbiamo incontrato questo personaggio. Samosata è una città della Siria, dove Luciano è nato nel 125. Luciano è morto in Egitto verso il 190. Ha scritto un romanzo satirico molto gradito a Erasmo, che noi abbiamo studiato qualche anno fa, che si intitola Storia Vera, ne abbiamo letto qualche pagina, in cui si narra il fantastico viaggio compiuto da una comitiva dalle colonne d'Ercole alla Luna, e c'è un allunaggio, e ritorno, approdando sulla Terra in un nuovo continente. Inoltre, Erasmo si rifà anche allo stile del filosofo sofista Libanio di Antiochia, uno che è vissuto, vedete, alla fine del IV secolo, il maestro di Giuliano l'Apostata, dell'imperatore che cerca di ricostruire una tradizione classico-pagana, che Libanio ha scritto numerose orazioni in tono ironico. E poi Erasmo prende a modello un'opera contemporanea sul tema della follia, intitolata La nave dei folli. E La nave dei folli, che cos'è? È un poema satirico didascalico pubblicato nel 1494 a Basilea, scritto in lingua tedesca, ma anche tradotto in latino, poi col titolo di Stultifera Navis, degli storici, dell'umanista di Strasburgo Sebastian Brandt, uno che vedete è vissuto, è morto nel 1521, che consta 2039 versi, sono ottonari di ritmo giambico, rimati a coppie, vuol dire che si possono anche cantare, ed è stato composto questo poema, come usava, per tradizione, in occasione del carnevale. In occasione del carnevale si componevano poemi. L'autore finge di imbarcare tutti i matti del paese di Cuccagna su un vascello che fa vela per Narragonien. Noi potremmo tradurre la Mattagonia, la terra dei matti, cioè il reame della follia. E sul vascello prendono posto, vedete, si cominciano a creare paesi, no, territori ignoti, che ci potrebbero anche essere, con le scoperte geografiche, si potrebbero anche trovare da qualche parte. Che guardate, lo stesso meccanismo di pensiero che noi abbiamo oggi quando diciamo abbiamo scoperto un pianeta che sta là a un po' di centinaia di anni luce da noi, sul quale ci potrebbe essere la vita. Cioè noi, è lo stesso tipo di meccanismo che si faceva allora, no? Ci sarà il reame dei, un'isola dei folli, la incontreremo, come ci comporteremo? Ecco. E sul vascello prendono posto i rappresentanti di tutte le classi sociali, il clero, i nobili, la giustizia, l'università, i mercanti, i contadini, i cuochi, eccetera, tutte le categorie, no? Ci sono. E ciascuno racconta, attenzione perché questi non sono pazzi, racconta le pazzie che si possono fare rivestendo il proprio ruolo. Adesso, approfittando del fatto che sia un po' pazzi, si fanno cose per i propri interessi. Ora, Erasmo, nell'Elogio della follia, fa entrare in scena la personificazione della follia, che proclama la lode di se stessa. In primo luogo, la follia dichiara di essere una componente indispensabile dell'esistenza umana e mostra come senza follia la vita non sarebbe pensabile in tutte le sue molteplici dimensioni. Poi la follia prende di mira i diversi ceti e gruppi sociali e stigmatizza, biasima, rimprovera intanto la boria dei teologi, l'alterigia dei monaci, la strafottenza dei vescovi, l'arroganza dei preti. Infine, la follia, richiamando un passo delle lettere di San Paolo, di cui Erasmo sta facendo l'esegesi, che ha già fatto Lorenzo Valla, traduce, parla della pazzia di chi segue radicalmente Gesù Cristo e di coloro che, facendo proprio anche l'insegnamento dei dialoghi di Platone, perché anche lì c'è un insegnamento che sembra un po' folle, ma si sono elevati però oltre il mondo sensibile, pregustando la futura beatitudine celeste. Dice Erasmo, se noi leggiamo il discorso della montagna, Matteo capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7, vediamo che c'è un discorso un po' da, diciamo, ma questa, chi è che riesce, no? Chi è che riesce ad applicare queste cose? Guardate gli uccelli dei campi, non seminano, non mietono, eppure mangiano lo stesso, quindi non vi preoccupate di queste cose qui, no? Si vive bene lo stesso, no? Guardate i gigli del campo, hanno un vestito che neppure sanno, vi preoccupate di cosa non mette, sembra follia tutta questa. Poi se ci pensiamo bene ci rendiamo conto che è follia, che è insensatezza spesso fare il contrario, cioè accumulare, no? Oppure investire in situazioni che sono assolutamente superficiale. Dopo questo gioco sconcertante in cui scherzo e serietà si confondono, la follia interrompe bruscamente il suo discorso. Beh, in quale occasione avete detto questa volta ho fatto una follia? Scrivete quattro righe in proposito, perché sarà successo più di una volta, no? Vai. Siete tutti stabili. Muniti di sapienza. E ora leggiamo un brano e lasciamo che la follia si presenti. Vediamo l'incipit dell'elogio della follia, che può sintetizzare bene quest'opera. Poi ci sono tutta una serie di esempi che sono naturalmente che fanno tra l'ironia e la serietà. Sono la follia in persona. E mi presento dinanzi a questa grande assemblea di tutte le nazioni, le classi e le età, e annuncio di voler fare l'elogio di me stessa, poiché nessuno ci pensa, ma io sono la dea al cui trionfo tutti contribuiscono. Sono figlia di Pluto, dio della ricchezza e origine di tutte le cose e della giovinezza. E dimostro i miei meriti verso l'umanità passando in rassegna tutti i convenuti e lodando in ciascuno di essi ciò che invece dovrebbe essere biasimato. In questo modo io mostro la mia onnipotenza alle radici della vita, nell'amore, nell'amicizia, nella guerra, nell'arte, in tutto. Non dovrei forse prendere di mira il clero? L'idolatria dei santi, la presunzione dei vescovi, la corruzione dei monaci, la vita di Cristo e del suo degno rappresentati a Roma. Io sola posseggo lo splendore della lingua, il brio dell'eloquio, l'arguzia della satira. E quindi ascoltate punto per punto tutto quello che ho da rivelare. Io possiedo le stesse caratteristiche della ragione quando questa si scrolla di dosso i luoghi comuni, e di conseguenza potrei essere la personificazione della sapienza stessa che vanta le sue aspirazioni morali. Se io dico che la proprietà privata va abolita come prescrivono gli Atti degli Apostoli, mi sento ribattere che è pura follia, ma io sono la follia. Se io dico che bisogna abolire gli eserciti perché attentano alla pace, mi si accusa di pazzia, ma io sono la follia. Quando dico che i preti devono guadagnarsi da vivere lavorando, mi si dice che chi tocca le cose sacre non può toccare le cose materiali, ma Gesù Cristo si è fatto carne per glorificare proprio la materia, e questa non è forse una follia? E quindi mi compiaccio di fare l'elogio di me stessa, che viva la follia. Adesso catalogheremo le principali opere esegetiche che Erasmo ha prodotto, richiameremo avvenimenti in cui è coinvolto e citeremo personaggi con i quali interagisce ed elencheremo temi che però dovremo sviluppare strada facendo, perché Erasmo vive in un momento dove altri personaggi che dovremo incontrare interagiscono. Quindi in quest'ottica seguiamo il punto 4 del repertorio. Erasmo nel 1514 si trasferisce a Basilea, e così prendiamo contatto con le città di Erasmo, a Basilea, dove continua a scrivere opere importanti basate sull'esegesi della letteratura dei Vangeli e della letteratura patristica. Guardate, con la guida della Svizzera in rete, fate una visita a Basilea, soprattutto la sua università, fondata nel 1459 da Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, quello di Pienza, che è arrivato anche a Basilea. Nel 1517 il magister monaco agostiniano Martin Lutero pubblica le 95 tesi, con cui apre una disputa per chiarire l'efficacia delle indulgenze. E Lutero lo incontreremo strada facendo e allora chiariremo questa situazione. Erasmo viene invitato presso tutte le corti europee, ma rifiuta ogni invito. Si tiene anche a distanza da Papa Leone X, Giovanni de' Medici, il secondo genito di Lorenzo, no, che è succeduto a Giulio II. Erasmo capisce che la situazione è grave e condivide molte idee di Lutero. Si trasferisce a Lovanio, ma da lì deve scappare perché c'è un ambiente antiluterano. Con una guida del Belgio in rete andate a fare una visita a Lovanio, famosa per la sua università, fondata nel 1426 su auspicio di Papa Martino V. Vedete, in questo momento le università sono al centro del dibattito. Nel 1519 torna a Basilea e interviene presso il Papa in difesa e in favore di Lutero, e l'anno dopo si oppone alla bolla Exsurge Domine, che è il documento di scomunica della riforma di Lutero, errore fondamentale del Santo Ufficio, vedremo, poi ne parleremo a suo tempo. Ed Erasmo difende le tesi della riforma luterana, un argomento che studieremo. Nel 1521 però Erasmo rimane deluso dall'impostazione che Lutero dà alla riforma. Secondo lui anche Lutero si oppone a Roma fabbricando dei dogmi, non dovrebbe fare. E inoltre il conflitto religioso diventa una rivolta nazionalistica, dalla quale traggono vantaggio i feudatari tedeschi, ai quali la discussione sulla natura della fede in Gesù Cristo interessa poco. A quelli interessa liberarsi dal giogo dell'imperatore e dal giogo del Papa. Quindi nel 1524 Erasmo scrive il trattato intitolato De Libero Arbitrio, nel quale si oppone alla pessimistica visione che Lutero ha sul tema del destino dell'uomo. Ma a suo tempo sentiremo la voce di Lutero a proposito, sul servo, del servo arbitrio. Nel 1528 Erasmo, visto che in tutte le altre città dove potrebbe stare, i cattolici ce l'hanno con lui, perché dicono che sta con Lutero, i luterani anche, perché critica Lutero, deve rifugiarsi a Friburgo, dove continua a scrivere i suoi trattati di filologia sui testi dei padri della Chiesa. Con una guida della Svizzera in rete, fate una visita a Friburgo. Ecco, Basilea, Lovanio e Friburgo, triangolo, le città di Erano, che in questo momento ci sono università che lavorano, c'è fermento culturale, c'è uno scontro notevole su tutta una serie di principi, comincia l'età moderna, lì sta cominciando l'età moderna. Erasmo vive in solitudine, rattristato, profondamente turbato dalla divisione drammatica creatasi in Europa, con la dieta di Augusta, dieta vuol dire assemblea, del 1530, che, come studieremo a suo tempo, produce un documento che divide la cristianità e rompe l'unità europea. Ne sentiamo ancora le conseguenze di queste rotture. Erasmo vive molto male questa situazione, scrive a tutti gli uomini di potere europei per esprimere la sua costernazione e per proporre un ritorno alla pace e alla tolleranza religiosa. Intanto nel 1535 Tommaso Moro viene ingiustamente giustiziato, tra virgolette, a Londra, e di questo personaggio a breve studieremo la vita e l'opera. E nel 1536 Erasmo torna a Basilea per pubblicare i suoi lavori e lì muore in casa di un suo amico. Il pensiero di Erasmo si ricollega agli studi e alle tesi dell'umanesimo pedagogico e filologico di Lorenzo Valla, di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, di cui lui traduce le opere e le divulga. Questi tre studiosi, come sappiamo, hanno indagato e riflettuto soprattutto sui testi delle opere dei classici greci e latini e in particolare sui testi delle opere di Platone e di Aristotele. Erasmo, con lo stesso metodo filologico, indaga, studia, recupera e mette in circolazione la letteratura dei Vangeli, soprattutto le lettere di Paolo, e la letteratura dei padri della Chiesa. Ma perché, ci domandiamo, c'era ancora bisogno di fare questo esercizio nella cristianità? Beh, era successo che la letteratura dei Vangeli non era diventata patrimonio del popolo cristiano. E guardate, questo è un problema che si può, continua a porsi tutt'oggi, ancora oggi, no? Cioè, noi, c'è qualche imbecille che parla di fare le crociate, che parla di che ci dobbiamo fare, ma la crociata che dobbiamo fare, o meglio, la croce che dobbiamo portare, come dice il Vangelo, è quella di cominciare ad acculturarci un po' sulla nostra cultura, perché non sappiamo quali siano i valori, no, che questa cultura ha, perché poi è questo che ci rafforza e ci permette non di fare le crociate, ma di fare un lavoro di avvicinamento culturale, di intellettuale, che è l'unico che può salvare l'umanesimo, il mantenimento dell'umanesimo sul pianeta. La Chiesa, afferma Erasmo, ha costruito nei secoli una liturgia in cui la Sacra Scrittura ha un posto marginale, declamata in lingue, in latino, in greco, in ebraico, ormai sconosciute al popolo cristiano, incentrata soprattutto sull'elemento devozionale e misterico, se non superstizioso. La letteratura dei Vangeli, afferma Erasmo, ha un posto marginale nella vita della Chiesa. Al primo posto ci sono le formule liturgiche, i sacramenti amministrati più come rituali superstiziosi che come segni della salvezza. Sacramento vuol dire segno di salvezza. Cioè, al primo posto, afferma e denuncia Erasmo, c'è il diritto canonico più che il Vangelo, una legislazione che ricalca il diritto romano, che spesso, afferma Erasmo, nei suoi principi è in contrapposizione con i valori evangelici. Erasmo, secondo la tradizione dei padri della Chiesa, ritiene che la struttura portante del cristianesimo sia la Sacra Scrittura, cioè quella grande biblioteca formata dai libri dell'Antico, del Primo Testamento e del Nuovo Testamento, e tutti i fedeli, afferma Erasmo, devono leggere, studiare, meditare, capire, discutere la Sacra Scrittura per poterla applicare. Ora, per questo motivo ritiene di doversi dedicare a tradurre e a spiegare la letteratura dei Vangeli per metterla a disposizione di ogni persona, per fornire a tutti la possibilità di un contatto diretto con le sorgenti della fede, senza la mediazione dell'autorità, perché l'autorità in questo momento, dice anche prima, da Costantino in avanti, poi gioca un ruolo a suo favore nell'interpretazione. No. Ora, l'istituzione ecclesiastica, afferma Erasmo, non deve dare interpretazioni dogmatiche, ma deve educare la coscienza del singolo a cercare la via del bene nella scrittura, che è dotata, afferma scrive Erasmo, di una sua simplicitas, cioè una comprensibilità particolarmente illuminante, simile alla humanitas che si trova nelle opere dei classici. Quindi l'obiettivo, afferma Erasmo, è quello di riconciliare il Vangelo con la vita quotidiana, facendo emergere lo spirito laico che sottende alla letteratura evangelica e biblica in generale. La letteratura dei Vangeli, afferma e scrive Erasmo, è fortemente anticlericale e la fede difficilmente sta chiusa nel Tempio, ma la troviamo sicuramente negli angoli più reconditi dove si svolge l'umile vita del popolo. Erasmo scrive un'opera intitolata Enchiridion, cioè manuale del militante cristiano. E nel testo di questo trattato si dimostra un precursore dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II per quanto riguarda il ruolo dei laici nella Chiesa. Cioè, che ruolo hanno i laici nella Chiesa? La Chiesa è, cioè, i laici sono soldatini, cioè, ubbidienti, no? Ma, cioè, la Chiesa è in mano alla casa degli ecclesiastici. E questo è incomprensibile, perché, cioè, Gesù Cristo si è rivolto invece, no, cioè, al popolo, all'umanità. Guardate, potete leggere, se volete, utilizzando la biblioteca, navigando in rete, cercando documenti del Concilio Vaticano II, il testo del capitolo 4 della Costituzione Lumen Gentium. I documenti del Concilio sono divisi in Costituzione, e ogni Costituzione ha il suo titolo. La Costituzione Lumen Gentium, la luce delle genti, riguarda la Chiesa. Qui c'è il famoso discorso, comincia a fare la Chiesa, poi sono passati 50 anni, poi tutto si è arenato, come sempre succede, perché è necessario andare a capire cosa. E ora noi leggiamo un frammento da manuale del militante cristiano, potete fare un confronto, voi se andate a leggere il capitolo 4 della Costituzione Lumen Gentium, tra quello che scrive Erasmo. Io vorrei che i testi dei Vangeli e delle lettere di San Paolo, e guardate che questa è un'affermazione importante, vedremo perché, fossero letti da tutte le umili donnicciuole, fossero tradotti in tutte le lingue, che il contadino potesse cantarli presso l'aratro, il tessitore trarne delle ariette da intonare presso il telaio, ed i viaggiatori farne argomento di conversazione perché sembri più breve il cammino. Questa sorta di filosofia è fondata più sull'intuizione che sui sillogismi, è fondata più sulla vita reale che sul punto di vista dei teologi, più sull'ispirazione che sull'erudizione, più sulla trasformazione che sul dogma. Che altro è la dottrina di Cristo che egli stesso chiama rinascita, se non un ritorno alla ben creata natura. Infine, benché nessuno ce l'abbia insegnata così compiutamente ed efficacemente come Cristo, nei libri pagani di Platone e di Aristotele si possono trovare moltissime cose che concordano con la sua dottrina. E quindi è chiaro che bisogna studiare, ci vuole, ecco, l'alfabetizzazione, che è un processo che poi con la riforma prenderà campo, questa parola è una parola importante che in questo momento sotto traccia per l'ammonimento degli intellettuali prende campo. E ora terminiamo con un intervento di un personaggio che ogni tanto incontriamo, che è lo scrittore Achille Campanile, che deve dire la sua, 1900-1977, in realtà 1899, poi a due fasi. Nella, sì, sapete, Campanile dice, io, a me mi è sempre piaciuto dire che sono nato all'inizio del secolo, mi piaceva dire 1900, dice, perché un giorno sono andato a rinnovare i documenti alla nave, l'impiegato mi ha chiesto, quando è nato? E io, 1900, lui ha scritto, e sul mio documento è rimasto 1900, era nato nel 1899. Achille Campanile, nella sua raccolta intitolata Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, della quale ogni tanto attingiamo qualche pagina, non ha potuto fare a meno di riflettere sull'elogio della follia, naturalmente, e quindi lo ha fatto, perché l'elogio della follia è un'opera che tutti dobbiamo leggere, dovremmo leggere, noi abbiamo letto l'incipit, che è già una sintesi. E allora leggiamo dagli asparagi l'immortalità dell'anima, fatti. Io certe volte sospetto di essere pazzo, e certe volte ne ho l'assoluta certezza, e allora vorrei abbandonare ogni finzione di saviezza. Com'è riposante non simulare più. La cosiddetta saggezza non è assenza di pazzia, perché tutti abbiamo la stoffa dei pazzi, è soltanto possibilità di simulare e possesso maggiore di alcuni freni. Il bello è poi che quando mi convinco di essere pazzo e decido di gettare la maschera della saggezza, mi sento in un certo senso rinsavito. Finché simulavo la saggezza mi sentivo pazzo, abbandonandomi alla follia mi sento savio. Andate a spiegare una cosa simile, ma è così che ha sempre pensato quel grande savio di Rotterdam, che ha fatto della follia il suo cavallo di battaglia. Ma era davvero savio o era pazzo anche lui? La maggior percentuale di sofferenze, di dolori morali, si intende, che ci procuriamo, deriva dal fatto che, salvo alcune fortunate eccezioni, noi siamo dei pazzi costretti a fingerci savi e a regolarci come tali. Le fortunate eccezioni non si riferiscono a persone che non sono pazze, ma a quelle che, essendolo, non sono costrette alla simulazione. Il male consiste nel fatto che il mondo riconosce ma non accetta la pazzia e perciò obbliga alla simulazione. Intanto però ognuno la riconosce soltanto negli altri. Penso da quello di cui dice è pazzo, il mondo pretende atti da savio. Ora, io non voglio dire che la saviezza sia infelicità e sofferenza, lo è in quanto simulata, e questa apparente saviezza è la peggior forma di pazzia, la più sinistra, la più dolorosa. Invece la saviezza dovrebbe consistere nel capire quello che si è ed esserlo veramente. un pazzo sarà sabio se si considererà pazzo e se si regolerà e ragionerà da pazzo. Sarà due volte pazzo se cercherà di regolarsi e di ragionare da sabio. Ben inteso, un sabio sarà sabio se si regolerà e ragionerà da sabio. In generale, siamo dei pazzi che recitiamo la parte di persone savie, l'uno con l'altro. È molto strana la commedia che recitiamo. Tutti siamo pazzi in varia misura che simulano la saviezza. Chi molla e s'abbandona viene estromesso materialmente o moralmente dalla società. Afflitto dal dubbio di essere pazzo, volli consigliarmi con un medico circa l'opportunità di sottopormi a un esame psichiatrico. Ma sei pazzo? Mi disse quello. Perché vuoi farlo? Sarebbe una pazzia andare a mettersi in bocca al lupo. Naturalmente, dissi, se sono pazzo, niente di strano che commetta delle pazzie. Che vuoi dire? Esclamò l'altro ridendo bonariamente. Anch'io sono pazzo, ma non lo dico a nessuno, fossi matto. Ma andiamo, dovrei essere pazzo per rivelare di essere pazzo. Simulo, fa altrettanto tu e non ti creare problemi. Mentre me ne andavo mi richiamò, per carità, fece, non lo dire a nessuno. Che cosa? Che sono pazzo? Credo che già si sa. Malgrado il parere del medico mi presentai al manicomio e chiesi di essere messo in osservazione. Che sintomi avete? Mi domandò il direttore. Ecco, io mi considero pazzo. Non basta. Bisogna sodare se lo siete davvero. Perché? Nel caso che io soffri pazzo, lei mi considererebbe pazzo, evidentemente. E sbaglierebbe. Se io fossi realmente pazzo, non sarei pazzo a considerarmi pazzo. Mentre se non lo fossi, è chiaro che lo sarei per il fatto di ritenermi tale. Ma in che consisterebbe allora la vostra pazzia? Nel credermi pazzo senza esserlo. Ma allora non sareste pazzo se non lo siete. Lo sarei in quanto senza esserlo mi ritengo tale. Se mi ritenessi pazzo, essendolo realmente, questo mio credermi pazzo non sarebbe pazzia, mentre lo è se non lo sono. Il direttore del manicomio si passò una mano sulla fronte. Voi mi fate diventare pazzo. Si volse all'assistente. Cosicché dovremmo metterlo in manicomio? Se non è pazzo? Precisamente, fece l'assistente, perché non essendolo ritiene di esserlo. Questa è la sua forma di pazzia. Ma con questo ragionamento, obiettò il dottore, se fosse pazzo non lo metteremo al manicomio. Ben inteso. È pazzo se non è pazzo. Ma siete pazzo voi. Sarei pazzo se non ritenessi pazzo uno che, non essendo pazzo, si considera pazzo e che non sarebbe pazzo a considerarsi pazzo se fosse realmente pazzo. A tagliar corto, il direttore mi sottopose a una minuziosa visita, sperimentò le mie reazioni, mi interrogò e alla fine mi batté affettuosamente la mano sulla spalla e disse, congedandomi, andate tranquillo, questo vostro ritenervi pazzo non è sintomo di pazzia, in quanto che siete realmente pazzi. Me ne andai tranquillizzato, sereno, ormai essendomi tolto un gran peso dallo stomaco. Dunque, non sono pazzo, visto che sono pazzo. Un tale andò da uno psichiatra. Dottore, gli disse, mi salvi, io sono pazzo. Fece lo psichiatra. Si fa presto a dirlo, ma bisogna vedere che sintomi avete. Stamattina, per esempio, mia moglie mi dice, oggi vorrei mangiare sassi. Sassi, dico stupefatto. Sì, sassi. Non sai cosa sono i sassi? Ma i sassi non si mangiano. Sono ottimi, fritti con olio, sale e pepe. Sei pazza, dico. Ma certo, fa lo psichiatra. Ma pare che pazzo non siate voi, ma sia vostra moglie. Aspetti, esclama quel tale, non le ho detto tutto. Io non ho moglie. Allora, siamo sul punto di entrare nella cappella di Sistina, come roba da pazzi. Non però prima di aver fatto una considerazione che ora possiamo fare alla luce del pensiero di Erasmo da Rotterdam. Il soffitto della Cappella Sistina contiene un'opera pazzesca,
ecco,
cioè nel senso di straordinaria, temeraria, dissacrante. E questa affermazione è facile da fare, guardate, il difficile, sempre alla luce del pensiero di Erasmo, è capire perché si tratta di un'opera pazzesca, nel senso di straordinaria, temeraria e dissacrante. Forse perché Paolo di Tarso ritiene la saggezza di Dio una follia, guardate che parte tutto di lì, dall'affermazione di Paolo di Tarso. Beh, ed è anche sulla scia di questo interrogativo che si può pensare di entrare in questo edificio. Ebbene, la prossima settimana?
Forse.
Come forse? Ma sei pazzo,
direi. È un po' e t'aspetta.
Guardate, oggi a mezzogiorno ho mangiato un ottimo couscous. E stasera invece ho mangiato sassi fritti con olio e sale. E non ho neanche moglie. Quindi, è il percorso che mi fa diventare pazzo o sono io che faccio impazzire il percorso? E guardate, sarei certamente pazzo a quest'ora se non dicessi non perdete mai la volontà di imparare. Quindi fate una pazzia, continuate a frequentare la scuola. La scuola è qui.